giorno. Liceo classico Vittorio Emanuele II.
Come ti chiami?
Giuseppe Regna, quarta terza.
Evitiamo le clacche, non siamo allo stadio, è una cosa un po' più. Siamo allegri tutti lo stesso, però senza. Prego.
Una domanda che sembra un po' banale, ma oggi il vero movimento antimafia è più visibile nel popolo o nelle istituzioni che se ne occupano?
Va bene, questa è la domanda, grazie. Vuoi rispondere subito o vediamo
se. Sì, vorrei. Prego. Io direi che è visibile in entrambi i reparti, non solo per popolo cosa intendiamo. Possiamo intendere popolo come un'entità disorganica e diciamo disarticolata, una specie di folla, no? E con particolare riferimento al popolo più disagiato, quindi al popolo della miseria. Oppure parliamo del popolo come un'entità organica, di forze socialmente consapevoli, no? Allora, se facciamo riferimento a quest'ultimo popolo, io direi che quest'ultimo popolo è più subisce la mafia che rappresenta, piuttosto che alimentarla la subisce, no? Mentre è molto visibile la mafia nel rapporto ancora mafia e potere, questo è indiscutibile. E peraltro si è estesa. Si è esteso il peso del collegamento, mentre un tempo era un rapporto generico mafia politica, no? Nel senso di mafia come cultura mafiosa che invadeva la politica o di cui i politici stessi ne erano rappresentanti, no? Con tutto quello che ne conseguiva per la scelta delle loro amicizie, dei collaboratori di cui si avvalevano e così via. Oggi addirittura c'è un rapporto con tra la politica e la delinquenza organizzata, che è ancora più grave, cioè un rapporto tra politica e cosa nostra. Quindi non parlerei più del rapporto mafia-politica, ma il rapporto mafia-cosa nostra, perché questi sono i termini corretti di porre la questione, no? Cioè il rapporto tra vecchi uomini politici siciliani, pensiamo il grande Vittorio Emanuele Orlando con l'area mafiosa è un rapporto mafia politica, no? Il rapporto che invece si è instaurato, di cui abbiamo avuto prove in questi giorni, per esempio in Calabria, no? Tra politica, ceti dirigenti e mafia, è un rapporto tra ceti dirigenti, a volte anche istituzioni, è cosa nostra, e quindi è la delinquenza organizzata. Quindi, tenete sempre presente questa differenza tra mafia come, diciamo, contesto e come base storica di un processo che è culminato nella cosa nostra, che tuttavia ne esprime solo parzialmente la realtà, no? Anche se costituisce l'elemento di identificazione primario e più vistoso. Questo è il punto. D'altra parte, voi cosa potete fare? Qualcuno mi dirà cosa possiamo fare noi. Ma intanto prendete coscienza della realtà in cui vivete e cominciate anche dalle piccole cose ad agitarvi e a lottare, come si diceva una volta, dicevo un tempo. Ma è possibile che ancora Palermo tolleri che ci siano degli istituti superiori intitolati a Vittorio Emanuele III? Non è possibile. Quindi, se non lo capiscono i professori, gli studenti hanno tutto il diritto, no, di organizzarsi perché al posto di Vittorio Emanuele III ci sia scritto Libero Grassi, per esempio. Ci sia la Grassi. E devono farlo. È possibile, per esempio, che ci siano ancora istituti, e qualcuno del quale provenite voi, che si intitolano a Finocchiaro Aprile? Non è possibile, perché Finocchiaro Aprile aveva collegamenti organici e strutturali con la mafia, e quindi una scuola intitolata a Finocchiaro Aprile, anche se è Camillo e non Andrea, cioè è il padre, è una scuola intitolata alla storia dei rapporti mafia e politica,
E quindi dovete prendere coscienza di studiate Camillo Finocchiaro Appendino, studiate questi rapporti, ecco come si fa storia concretamente, e su questa base chiedete che la scuola venga intitolata a, non lo so, a un caduto della lotta alla mano. Pio La Torre già è stato, diciamo, adottato, ma ce ne sono molti altri che invece non vengono ricordati e che lo meriterebbero. Va bene, quindi per dire, qui anche voi potete fare molto, cominciando anche dalle piccole cose, no?
Bene, allora c'è un'altra ragazza, e tu ti dice classico di Nania. Secondo
non rispetterei.
Ah, non è la prego, prego. Sì, prego. Sì, prego, sali qua. Dipende da lei. Anzi, arricchisce il palco. Prego. Vieni così la chiedere.
Buongiorno, anch'io sono del liceo classico Vittorio Emanuele II, la Quintel. Volevo chiederle, dato che ha iniziato il suo discorso parlando di quanto siano importanti le definizioni per non fraintenderci, volevo chiedere quando parlava di classe dirigente, se si riferisse a qualcosa di interno alle istituzioni politiche o qualcosa di esterna?
Classe dirigente per definizione non possono essere esterne alle istituzioni politiche, ne costituiscono il personale, diciamo. Bisogna vedere come si forma questo personale, perché può essere un personale che si è formato per vie tradizionali, che e si è costruito tradizionalmente ed è stato tradizionalmente adottato dalle istituzioni, no? O un personale che si forma e si rinnova con le regole della democrazia, no? E quindi con le procedure elettorali, con il ricambio, che non è solo un ricambio generazionale, ma anche un ricambio determinato dalla consultazione popolare. Quindi questo intendiamo per classi dirigenti. Ora, quelle tradizionali della vecchia Sicilia erano corrispondenti anche a dei ceti che più opportunamente chiameremmo delle classi, perché questi ceti dominanti quali erano? Erano i baroni e il grande clero, e il clero in gran parte, no? Nonché quote ampie di borghesia, diciamo, privilegiata, diciamo, i servi dei baroni del clero del tempo, insomma, gli avvocati, i notari, eccetera, eccetera. Questa era la classe dirigente di allora, no? E un po' oggi non è che è molto radicalmente cambiato. La classe dirigente oggi è costituita dalla burocrazia, dai ceti sociali che rappresentano il potere economico, no? E parzialmente gli intellettuali e poi anche con minore ruolo la stessa Chiesa, oltre che le componenti militari del sistema, no? Quindi è un contesto molto complesso in cui per un verso opera la scelta attraverso i meccanismi e la formazione attraverso i meccanismi democratici, questo riguarda specificamente il ceto politico, no? E per un altro verso altre forme di selezione che vanno dai concorsi della burocrazia alla cooptazione da parte del sistema per motivi di eredità, no?
Bene, vorrei sollecitare qualche scuola, qualche ragazzo delle scuole collegate a farsi sentire. Ne abbiamo? Ecco, prego. Parla in diretta, sì. Alla prego. Prego, prego. presentatevi così possiamo.
Ciao, sono Anna Maria Di Mezzelli di Corleone.
Bene.
Dell'Istituto Comprensivo Don Colletto. La mia domanda era: come si può riscattare agli occhi del mondo l'immagine di Corleone come paese dell'antimafia? Bastano davvero le piccole cose? Oppure ci porteremo l'etichetta di Corleone, paese della mafia per sempre?
Questa domanda che
hai completato, sì?
Completato?
Sì.
Sì, va bene, allora. Prego, prosciutto.
Ma io credevo di avere.
Aspetta, aspetta, scusa, forse. Sì, così facciamo.
Altra domanda. Sì.
Il filo a carapilla è qua presente. No, di dov'è questo filo a carapilla? Ah, quindi c'è anche un video collegamento con il filo a carapilla. Prego. Prego, fate la domanda, vi ascoltiamo.
Niente, si è perso.
Se c'è qualche altra domanda, intanto in sala la facciamo fare in attesa che Gianni risolve il problema del collegamento. Prego.
Accendio.
Allora, io rappresento la mia classe, la tua Abruzzi, la quinta giovane. Siccome oggi ci sta un dibattito sul film Ieri il capo dei capi di Gesù Totorrina, noi pensavamo che questo film era fatto un po' per esaltare la figura di Totorrina ed è stato un po' erotizzato la sua, diciamo, faccia da mafioso e quindi messo lì come un esempio da seguire.
Io non l'ho visto, più che aveva visto un pezzo e purtroppo ha ragione lui, ma adesso poi sì. Prego, prego, hai finito? L'altra scuola? Io vorrei, siccome l'ho visto, diciamo, in parte ho seguito Salterlando, ovviamente anche il dibattito su un altro canale che con Santoro, quindi c'era, diciamo. E secondo me anche questo, come avviene da un po' di tempo, non era un incidente di percorso, era una scelta mediatica voluta. Nel senso che i film antimafia sono stati fatti nel corso di questi anni da Mediaset, come ha recentemente dichiarato il suo presidente Confalonia, chiedendo anche per questo di essere ringraziato, perché dice la RAI che ha mezzi, non si è impegnato in questo lavoro. Noi ci siamo impegnati, ci criticate perché presentiamo Falcone in un certo modo, con quella specie di soap che hanno fatto lì qualche tempo fa, oppure più recentemente quello sul generale alla Chiesa, che si vede un generale alla Chiesa un po' macchiettistico naturalmente, con la scrizione al P2, non mi scrivo e cose di questo genere, quando le cose, a parte la tragedia sua vita, ma metteva in luce il rapporto appunto che dalla Chiesa aveva sicuramente chiarissimo, non a caso c'era, diciamo, un rapporto anche stretto, intesa, diciamo, politica e intellettuale con l'intervento di Viola Torre, sia in Commissione antimafia che poi per il disegno di legge di cui abbiamo parlato, e finisce in quel modo perché appunto la prima cosa che vuole fare venendo qua è di colpire il rapporto parte politica, semplifico nella terminologia, dopo la discussione di Giuseppe Carlomagno, ovviamente la cosa è più complessa come avete visto. Quella di ieri sera mi è sembrata sulla stessa cosa. Probabilmente era un bel giovane, rampante, che si prende anche il diploma di scienza elementare a scuola, che tutto un bravo ragazzo, intelligente e così via, un po' prepotente. Quindi ritratto di un eroe, anche se in negativo, ma di un eroe. Questa è un'immagine che naturalmente, ecco, ha fatto bene il giovane qui a metterlo in discussione, va esaminata criticamente. Noi, non, io personalmente, noi non siamo comunque per una contrapposizione netta tra il bianco e il nero, il bene e il male, perché le questioni sono sempre molto più complesse, ma sicuramente quella raffigurazione confonde la gente, cioè dà una versione edulcorata di un eroe certamente in negativo, ma tutto sommato un eroe, tutto sommato il perdente, il Rizzotto che aveva fatto la guerra partigiana, che aveva contribuito a fare la liberazione di questo paese e così via, era insomma, un po' un rompiscatole ante litteram, quando invece erano quelli che appunto facevano di Corleone non la capitale della mafia, la capitale dell'antimafia, che giustamente ha ricordato il professor Carlo Marino. Corleone è l'epicentro di un grande movimento sociale che per la prima volta segnala e segna l'entrata in scena di grandi masse rurali come masse protagoniste della scena politica, assieme a grandi masse urbane, perché non erano soltanto i contadini, erano anche gli artigiani di quei paesi e della città, era anche un ceto intellettuale che si collegò a quel movimento. E se, è come ha dimostrato Giuseppe Carlomarino, 3.000 iscritte ai fasci siciliani di Corleone significava che davvero il paese era iscritto ai fasci. Questa questione si riproduce anche nel dopoguerra, dopo la parentesi fascista, in cui i movimenti democratici non si possono esprimere, essendo cioè una dittatura. E nel dopoguerra, il grande movimento per la terra, che ha a capo dirigenti come Placido Rizzotto, uccisi per questo, che costruiscono le strutture base della democrazia di questo paese, la sede del sindacato, la sede del partito di massa, questa era la struttura che consentiva alla gente di partecipare e di rendersi protagonisti attivi e non passivi. E non c'era la personalizzazione della politica alla quale assistiamo oggi, non c'era la lista Rizzotto o la lista, c'era il suo partito, c'era il suo sindacato che organizzava questa gente, che faceva diventare Corleone città dell'antimafia, perché si contrapponeva a monarchia. Corleone deve rivalutare e valorizzare, come ha fatto in questi ultimi decenni, questi fenomeni. Io conosco Corleone dal 68, dal terremoto, appena poco prima del terremoto, poi per vicende diciamo di impegno politico, sindacale e così via, ho appunto siamo lavorati assieme agli amici e ai compagni di Corleone, il processo di ricostruzione e così via. Bene, era ancora vivo e presente, non solo nella memoria orale, nella memoria storica di quel paese, tutta questa vicenda. Oggi è ancora viva questa vicenda. Bisogna appellarsi e rinnovare la memoria su questi fatti, indipendentemente dalle vicissitudini amministrative, politiche locali, che non sono alte e bassi e così via. E questo è il compito che stimoliamo appunto attraverso questa sollecitazione delle coscienze più giovani, per dire: avete una tradizione a cui appellarvi, da cui trarre nuova ispirazione per il vostro futuro, da quella dei fasci a quella del dopoguerra. Il dopoguerra non si ferma al 50 con la legge di riforma agraria, prosegue fino agli anni più recenti, fino anche agli anni recentissimi, quando un capo dello Stato viene lì a rendere omaggio a un sindaco di una giunta dicendo: Corleone è nostro e non è della mafia. Certo, le vicende sono alte e basse, come voi sapete, poi tutti quelli che ci dichiariamo antimafiosi non sempre siamo realmente antimafiosi, noi li distinguiamo sulla base delle scelte concrete, che non basta dichiararsi antimafiosi. Bisogna di esserlo, nel senso di lavorare perché il popolo si emancipi e perché dirige attraverso i suoi legittimi rappresentanti, appunto, in modo nuovo la cosa pubblica, dal comune allo Stato, nel suo, diciamo, alla grande entità centrale, no? dei governi nazionali. Questa è la parte che mi sono ritagliato per dare una risposta, dando la parola adesso a Giuseppe Carlomarino. Se è pronto un altro collegamento, così. Se li fanno però rapidamente nel senso di successione rapida. Prego. po' silenzio in quell'ala, perché sennò noi qui non sentiamo.
Perché ci siamo collegati con la discoteca, no?
Prego Catania.
No, Catania.
Città antimafia.
Salutano, ma vabbè, prendiamo un caffè.
Di Messina, perché la mafia è per favore non scrivete via chat, perché se no scorre troppo e perdo il filo. Allora, Bisazza di Messina.
Non so che programma uso, non ho idea, io di tecnico non mi intendo affatto, se no è qua lui.
Allora, tecnico più adulce di Comiso chiede l'omicidio notarbato con il conseguente processo in cui fu coinvolto l'onorevole Palizzoli. Perché secondo lei, professor Marino, non diede luogo ad una precisa risposta da parte dello Stato liberale? Una. Andiamo indietro. Qua c'è un'altra. L'Istituto Tecnico Commerciale per Giovani di Ribera chiede perché la mafia è considerata parassita. Sopra. Poi Carlucci di Comiso. Per favore non scrivete in chat. Allora, Cannizzaro Bisazzi, continuo. Finocchiara Aprile di Palermo, a proposito del rapporto mafia-politica, come mai alcune figure istituzionali siciliane, pluralistiche, prerequisite, ricoprono tuttora ruoli di potere? Bisazza chiede perché la mafia è collegata con l'alta borghesia? un'altra domanda, questa l'ho letta, questa è come sono violetta. Ok, non ci sono altre domande. Se Catania e Calenzaro è pronto, possiamo vedere di fare la prova. Allora qui. Finocchiare a venire, un'altra domanda. Come possiamo parlare di sviluppo di Palermo se non si possono neanche creare centri commerciali senza scendere in campo la mafia? Senza scendere a patti con la mafia? Poi, un altro, Matteo Raeli di Noto. Matteo Raeli di Noto chiede: durante la seconda guerra mondiale si ha una scarsa attenzione al problema mafioso, eppure vi furono contatti tra gli alleati e i capi mafia siciliani. Può chiarire la questione? Poi l'Einaudi di Palermo chiede: come si potrebbero sconfiggere la mafia se ognuno di noi ha paura? Al momento non ci sono altre richieste. Volevo vedere se Cannizzaro era pronto. Ah, Cannizzaro di Catania scrive: il fenomeno del separatismo che voleva portare la divisione della Sicilia al resto d'Italia fu più un evento mafioso o politico? Qual è l'intreccio? Ok.
Va bene, io procediamo, certo. Capirete bene, chiediamo.
Capirete che.
Aspetta, c'è qualche altra domanda?
Che qualunque domanda si possa aggiungere.
Aspetta, aggiungiamo quest'altra domanda così.
Prego. Angela Bullara, quinta essere, liceo Vittorio
Emanuele II. Sì, Vittorio Emanuele.
Io. È possibile pensare che l'impossibilità delle istituzioni politiche e delle stesse forze dell'ordine a debellare. Questa organizzazione possa essere data dal fatto che queste stesse organizzazioni sono state hanno reso possibile questa organizzazione criminale e che quindi è stata
tieni fermo il microfono davanti alla bocca perché sennò si prego finisci.
Sono state un po' condizionate da questa stessa organizzazione criminale.
Termina, ci sono altre oppure vogliamo dividere?
Ma no, io direi che risponderei tutto, anche perché voi capirete.
Le cose si ripetono,
sì. E si ripeto, è una risposta. Vabbè.
Allora facciamo parlare le altre domande.
Risponderei a queste.
Va bene, allora aspettate un attimo così poi facciamo.
Fermo restando.
Se naturalmente vi chiediamo, anche per rispetto di coloro che ci ascoltano video collegamento, massimo silenzio in sala, perché se no disturbo, diciamo, impedisce anche ai nostri amici che sono video collegati di poter ascoltare bene. Prego, professore.
Io diciamo per rispetto a tutti quelli che hanno posto delle domande, vorrei rispondere a ciascuna singolarmente, ma vi rendete conto che è impossibile, perché soltanto la risposta a ognuno, magari di 5 minuti, di 3 minuti, già diventerebbe mezz'ora solo per la prima tranche, no? 3 minuti di risposta. Quindi bisogna per forza unificare anche mentalmente le domande che sono state poste e cercare di dare delle risposte globali, sperando che poi ciascuno, se non ha pagato, intervenga successivamente, una prossima volta, faccia pervenire qualcosa di scritto al centro della torre. Penso che potremo rispondere anche per iscritto a delle eventuali domande dei quesiti. Anzi, vi suggerirei di farlo, di trattenere questo rapporto col centro della torre, anche per, in modo che anche le vostre stesse domande siano formulate in modo più critico, più organico, no? Siano anche dei test di comprensione del fenomeno da parte vostra, mentre sono anche delle domande, no? Ecco, ci sono delle domande che ruotano intorno alla grande questione: che cosa fare per combattere la mafia, no? anzi direi che la stragrande maggioranza nasce da questo bisogno di capire cosa noi, quanto persone che ci sentiamo mobilitate contro la mafia, possiamo fare concretamente. Qualcuno dice, ma è l'ultima domanda, e chissà che non le stesse strutture preposte alla lotta alla mafia siano o insufficienti o addirittura complici, no? Addirittura lanza questo. Ora, per la verità, il fenomeno della lotta alla mafia è altrettanto complesso del fenomeno della mafia, no? Perché essendo la mafia un, come abbiamo già detto prima, un fenomeno di potere e non soltanto un fenomeno di delinquenza organizzata, è in grado di condizionare la politica, e il potere politico si struttura nei governi, e sono i governi che organizzano la polizia e le forze dell'ordine e danno ordine a queste forze di polizia e a queste forze dell'ordine come comportarsi, no? Quindi a seconda dei rapporti tra mafia e politica si stabilisce anche il rapporto tra forze repressive dello Stato e mafia, cioè in periodi in cui i governi sono inclini ad un buon rapporto con la mafia, o comunque in periodi in cui i governi non combattono la mafia, è ovvio che anche le forze di polizia che sono alle dipendenze dello Stato non combattono la mafia o la combattono male, no? E questo accade per parecchi anni. Per esempio nel periodo giolittiano dei primi del secolo scorso, le istituzioni non solo non combattevano la mafia, ma spesso erano complici, perché attraverso la mafia il governo Giolitti o gli equilibri politici su cui il governo Giolitti si fondava, attraverso la mafia otteneva, diciamo, il consenso alle elezioni misurato dai voti, cioè prendeva i voti utilizzando i mafiosi come strumenti per costringere la gente a votare in una certa maniera, no? E nel periodo fascista la mafia decise di assumere un atteggiamento, e il governo decise di assumere un atteggiamento nettamente antimafia, perché un regime dittatoriale come era quello di Mussolini non tollerava che potesse esistere in Sicilia qualcosa di simile ad uno Stato alternativo, cioè una specie di Stato nello Stato. Cioè Mussolini non tollerava che per comandare in Sicilia il suo governo dovesse passare attraverso il filtro della mafia, del consenso mafioso. Non tollerava presso poco quello che accaduto a un certo parroco di cui io ho letto le testimonianze di un libro recente, che nominato parroco di una chiesa si vede presentato da una persona e dice: Parrino, le dispiace che c'è una persona importante che le vuole fare da parrino per questa sua nomina a parroco. In altri termini, il suo ruolo di parroco sarebbe stato esercitato sotto la protezione del capo mafia, che gli avrebbe fatto da sponsor, presentato alla comunità dei fedeli, dei credenti, ed è un parroco di Lugano. Ora, Mussolini non voleva accettare che il comandante di Sicilia dovesse avere questi pallini, insomma, che, no? Sotto la cui protezione poteva fare il dittatore. E quindi realizzò una delle più dure operazioni antimafia della storia, che si svolse negli anni 20 del secolo scorso, ed è la famosa operazione Mori. Però ecco i rapporti mafia-politica. La mafia piccola, ecco, che viene proprio dai centri popolari,
rispondo prima alla domanda, no? Più che dai centri popolari, dal sottoproletariato, dai sobborghi, eccetera, eccetera, questa mafia piccola, che era anche fondamentalmente piccola delinquenza, fu tutta mandata in galera da morti. E quelli che non andarono nelle galere andarono nei confini, insomma, nelle isole dove avveniva il confinamento, nelle colonie penali e così via. Quelli che però invece erano importanti, autorevoli e rappresentavano, allora si chiamava l'alta mafia, oggi si chiamerebbe il terzo livello, no? Cioè in altri termini gli elementi politici del sistema politico mafioso, e questi invece si misero tutti, si iscrissero al fascismo, diventarono tutti fascisti, no? E quindi paradossalmente furono loro stessi a colpire la mafia delinquenza che qualche anno prima era stata ai loro ordini, no? E che adesso diventa loro, è diventata superflua e quindi la vogliono eliminare. Non ne hanno più bisogno perché il rapporto con lo Stato è così forte che i loro interessi sono assolutamente tutelati dal fascismo e non hanno bisogno di essere aiutati nell'impegno per difendere i loro interessi e i loro privilegi dalle organizzazioni mafiose. Ecco un po' il nodo dell'operazione Mori, sulla quale rifletterei perché riesce a farci capire molto bene qual è il comportamento, il rapporto mafia politica, e a farci capire che in fondo la mafia alta o la mafia che rappresenta la mafia, cioè la mafia vera, no? E ha persino la possibilità, secondo i tempi e le situazioni, di dichiararsi antimafiosa. E questa è la cosa veramente stupefacente, no? Che la mafia più vera, la mafia più profonda della società siciliana, cioè la mafia che esercita il potere mafioso reale, quando serve può anche dichiararsi contro la mafia e dire: sta mafia mi fa veramente schifo, terribile, mi allontano, capito? Ed è quello che accadde durante l'operazione Moro. Pensate quanto siamo sofisticati in Sicilia, insomma, che meravigliosa scuola di politica sarebbe per Machiavelli questa terra, no? È così, no? E come questa furbizia è anche una furbizia popolare, che forse anche voi condividete, spero che la condividiate a fin di bene. Però una cosa vorrei capire, farvi capire, ed è, se volete, una risposta globale a quella domanda, come fare per combattere la mafia. Insomma, combattere la mafia sul puro e semplice terreno della lotta alla illegalità è una operazione nobile, ma una operazione parziale. Perché combattere la mafia realmente significa combattere per due cose, per la legalità e per la giustizia sociale. Non bisogna perdere questo riferimento, perché la mafia riesce a passare e a radicarsi anche nei ceti popolari. Rispondo a un'altra domanda, cioè, ma perché la mafia riesce ad occupare frange popolari? Perché riesce a sfruttare le ingiustizie, le contraddizioni e le ingiustizie del sistema. Quindi in una società che è ingiusta, nella quale la politica dà lo spettacolo della corruzione sistematica dei suoi atti, insomma, e dei suoi comportamenti, è facile che ciascuno ripieghi sulle l'interesse più privato, più becero, e cala nella tentazione di risolvere i suoi problemi che la società non riesce a risolvere, e a risolvere i suoi problemi mettendosi al servizio di un mafioso, andando a prendere qualche bustina di droga, per esempio, no? E così garantendosi una subalterna sopravvivenza analoga a quella che si assicurano quelle poveracce che fanno le schiave delle, della prostituzione, che vengono dai paesi orientali, no? Che magari incassano parecchie migliaia di euro al giorno e poi non ne vedono niente, insomma, no? Perché sono letteralmente neanche dieci, no? Neanche quello che serve per la sopravvivenza, perché sono assolutamente schiave, no? Quindi la mafia è una forma di schiavizzazione attraverso lo sfruttamento dei bisogni di sopravvivenza rispetto a livello dei centri popolari. E quindi combattere la mafia senza unire il terreno della lotta per la legalità con il terreno della lotta per la giustizia sociale è assolutamente sbagliato, oltre che parziale. Tra l'altro, una battaglia per la legalità sganciata dalla battaglia per la giustizia sociale, io dico che addirittura rende dei servizi alla mafia. Perché la mafia può dimostrare sistematicamente che quella che è la rivendicazione di legalità è in contrasto con i bisogni reali della gente, che sono i bisogni, che sono quelli dell'appagamento di elementari bisogni di giustizia. Ecco perché i movimenti popolari antimafia sono sempre stati dei movimenti insieme per la legalità e per la giustizia sociale. Il movimento dei fasci siciliani, il movimento dei contadini del secondo dopoguerra, il movimento della rivolta urbana degli anni 80-90, che poi è esploso nel fenomeno della primavera di Palermo. Sono sempre stati movimenti nei quali i due aspetti della lotta alla legalità, per la legalità, sono stati legati strettamente alla lotta per la giustizia. Quindi quando nelle scuole si fanno i corsi per la legalità, ma non si fanno neanche i corsi per che la gente riprenda un rapporto con le lotte civili per la giustizia, per la giustizia sociale, non si fa vera lotta alla mafia. Si fa solo una finzione retorica di cui voi stessi vi rendete consapevoli, di cui voi stessi siete consapevoli fino al punto di accettare queste cose con passività e come se fossero dei vacui ritualismi scolastici. O non è vero? Quindi, guardate, queste cose le ho dette recentemente molto lontano dalla Sicilia, raccogliendo un successo enorme, proprio in Messico, dove spiegavo come inevitabilmente la lotta contro la mafia, perché loro c'hanno pure la mafia, seppure nella forma del narcotraffico, ed è molto molto forte, no? Senza la lotta per la giustizia sociale non produce effetti, no? E che quindi devono lottare insieme per la giustizia sociale e per la legalità, e questa legalità che si innesta nella giustizia sociale ha bisogno di cambiamenti profondi del sistema delle classi dirigenti. E devo dire che i giovani seguivano con molta partecipazione, e anche gli anziani, persino i magistrati di quel paese, no? E quindi questa è la strada, ma guardate, è una strada difficile che passa anche dalla scuola e dall'insegnamento. Questo è secondo me un appello ai professori. Guardate che l'insegnamento della storia è insidiato da terribili processi di deformazione. C'è un'operazione di svuotamento e di distorsione della memoria. Prima è stata, ora di distorsione, che è in corso e che ha raggiunto ormai livelli incredibili. Qualcuno ha citato il filmato su Totò Riina, è una prova di questa operazione di distorsione della memoria, no? Di violenza sulla storia, sui fatti, sulla verità, no? Che viene presentata tuttavia come verità funzionale alle mode che oggi il neocapitalismo rende quasi naturali. Chiaro? mi è parso veramente, io mi è capitato di vedere un servizio della RAI, non di Mediaset, sulla rivoluzione di ottobre. Badate, sono rimasto inorridito per la violenza che è stata fatta alla storia. Praticamente l'intera storia del movimento operaio viene presentata come una storia criminale. Capite? Quindi la storia di cui Contadini dobbiamo parlare, dei fasci siciliani e così via, ma anche delle lotte europee per la giustizia sociale, sono state presentate come la fonte di una storia criminale che avrebbe generato e prodotto migliaia di morti, no? E quindi una catastrofe da cui ci salverebbe invece l'attuale società, l'attuale potere della Banca Mondiale degli Investimenti. Stiamo purtroppo cadendo in una dimensione che è molto simile ad una dittatura, ad una dittatura culturale che sta invadendo le coscienze, che sta permeando le scuole anche, di cui non ci rendiamo conto perché è così permeante che finisce per essere sottilmente convincente, perché ha anche i suoi argomenti. L'unica cosa di cui non può convincere è il fatto se dà lavoro o non lo dà, se dà giustizia o crea ingiustizia. E siccome per loro sfortuna il dato reale è che lavoro non ne danno, giustizia non ne danno, no? C'è proprio da capire come profondamente la lotta al loro sistema, che è un sistema che si va strutturando in un rapporto internazionale di collegamento con la mafia, è anche una lotta per la giustizia sociale che spetta a voi giovani fare. Ecco, io ho finito.
Grazie professore. Vorrei subito raccogliere il suggerimento dato al professore Marino sull'utilizzo delle domande. Sì, sì, adesso daremo la parola di scrivere le domande, e lo dico non per fare pubblicità, perché i vostri docenti che hanno partecipato al seminario di aggiornamento di avvio di questo progetto lo sanno, quindi immagino che l'avranno detto. Noi avvieremo tra qualche giorno, troverete nel nostro sito il questionario al quale vi chiediamo di rispondere. Sarà scelto un campione di oltre 1500 alunni. Questi alunni saranno sulla base appunto della popolazione, diciamo, che ascolta queste conferenze, che partecipa a queste conferenze, riempiranno il questionario, sarà esaminato questo questionario, sempre inviato via online e così via al centro, da un gruppo di esperti, docenti, e poi vedremo anche il comitato scientifico, mettere insieme, diciamo, varie personalità, compreso non solo i sociologi ma anche gli storici e così via, in modo tale da valutare l'insieme di questo dato, perché sarà un dato corposo, un campione di oltre 1500 è un dato scientificamente attendibile, il cui risultato sarà pubblicato nel mese di aprile, quando poi facciamo la manifestazione conclusiva nell'occasione della ricorrenza dell'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, avvenuta appunto il 30 aprile 1982. Quella iniziativa sarà presentata da voi, cioè quei docenti e alunni che hanno partecipato al questionario, e sarà nelle sedi, adesso la pubblicheremo, vedremo i dati che intanto vengono fuori naturalmente, comunque sarà diciamo il risultato di questa. Il tema è la percezione della mafia da parte dei giovani, delle nuove generazioni. Questo questionario sarà appunto disponibile sì, tra qualche giorno. Ogni scuola avrà una password per accedere e poter compilare le cose. Il vostro docente coordinatore dell'indagine demoscopica sarà lì attivato, diciamo, in tempo utile, in modo tale che nel giro di qualche settimana possiamo raccogliere tutti i questionari che vengono confluiti con tutte le unità del paese. Cosa facciamo contemporaneamente? Noi da settembre abbiamo edito questa rivista a Sud Europa, la troverete pure nel sito online, un sito che abbiamo riscritto, diciamo, penso in modo più razionale, efficiente, anche più simpatico. E in quel sito noi pensiamo di dedicare alcune pagine, quindi che possono essere riempite dalle vostre domande, dai vostri interventi, dalle vostre considerazioni, dalle vostre riflessioni, comunque volete scrivere. Siccome è un settimanale e quindi ha una frequenza, appunto, come capite bene, appunto settimanale, quindi le pagine sono tante, da una conferenza all'altra possiamo valutare anche l'impatto, il risultato, le valutazioni e anche raccogliere noi, ovviamente, tutti i suggerimenti, le richieste e così via, anche per quelle risposte che non riusciamo a dare, diciamo, in questo lasso di tempo e sulle quali appunto possiamo chiedere ai nostri relatori di formulare anche loro una risposta per iscritto attraverso la rivista, in modo tale che abbiamo uno scambio molto attivo. A Sud Europa sta riscuotendo un grosso successo, ha 3.000 indirizzi a cui viene inviata, è una rivista che non costa nulla all'utente, su quello che vi chiediamo agli utenti che vogliono ricevere il PDF di scriversi in modo di mandarci il loro indirizzo, in modo tale sappiamo come farglielo arrivare. E quello che voglio dire è che noi ripeteremo questa conferenza per alcune scuole paralimpiche che stamattina, essendo numerosa la richiesta di partecipazione, abbiamo consigliato di non venire perché non potevamo mettere 900 persone qua dentro, perché avrebbe significato uno sovraffollamento che, a parte i problemi di sicurezza, non ci avrebbe consentito questo scambio così fruttuoso. E ecco, questo volevo dare come informazione, per cui le scuole che non vedete qui, diciamo, il Galileo, che hanno partecipato e partecipano al nostro progetto, con loro faremo, d'accordo con loro, hanno una capiente attrezzata, un'altra conferenza. Naturalmente quello che ci va di mezzo è il relatore, che dovrà sobbaccarsi a un'altra fatica. Ci sono altre domande? Io, prima che poi arriviamo alla conclusione, voglio dirvi brevissimamente, ringraziandovi naturalmente, come si svolge questa videoconferenza. Questo è tutto lavoro volontario. Qui c'è Gianni Basile, lui è un docente informatica, fa altre cose, collabora col centro ovviamente volontariamente, e Giovanni Pagani, che segue, diciamo, il progetto anche con le scuole e così via, che è citato, che non è non è figlio di Bertolucci, però si improvvisa il regista qui nella videoregistrazione, che poi utilizzeremo appunto dando alle scuole, ed è un lavoro anche per fatto. Vincenzo, lo Salvadanna, poi c'è un gruppo di giornalisti professionisti, la dottoressa Silvaiano, degli stagisti che l'università ci ha messo a disposizione per seguire per la loro professione di giornalisti, insomma, e di seguire questo nostro lavoro per qualche mese, dal quale attingono ovviamente esperienza, formazione professionale e così via. Il centro vive di questo, praticamente, cioè di questo apporto volontario, contributo volontario, di questo e di questo sforzo per il quale noi chiediamo soltanto, che cosa? La vostra partecipazione, perché questo è il prezzo che remunera la nostra fatica. L'altra domanda, e poi il professore Guarino, così concludiamo l'intera mattinata. Prego, la domanda.
Buongiorno, siamo un attivista scientifico e per Maionana di San Giovanni da Punta. Volevo chiedere quanto ha contribuito la politica della CC nello sviluppo dell'organizzazione mafiosa, soprattutto in Cile.
Scusi, ripeta la domanda, avvicinatosi al microfono, perché
non ho capito però.
Il professore, che ha orecchio più sottile, l'ha capito. Va bene così, non ripeta la domanda. Professore, prego. Ci sono altre domande prima di chiudere?
Sì, ragazzi.
Leggiamolo così, facciamolo. Se siamo d'accordo, facciamo l'ultima tornata e ci salutiamo per rivederci alla prossima conferenza, che è martedì 27 novembre. Prego, Gianni.
Per esempio, il tema delle donne ai fasci siciliani, un tema affascinante, perché per la prima volta, appunto, nella storia, forse siciliani in assoluto, no? Si sono avuto fenomeni d'altra natura nel Settecento, eccetera, eccetera, parteciparono direttamente a delle lotte politiche, no? E sarà stato anche per coprire i loro uomini in quanto venivano, marciavano spesso nelle manifestazioni in testa, perché per una, diciamo, consuetudine dell'epoca che era anche condivisa dalla polizia, normalmente non si sparava sulle donne, quindi le donne svolgevano un ruolo di cuscinetto di protezione. Ma non è solo questo il motivo, le donne erano delle militanti convinte e partecipavano alle riunioni, davano il loro contributo e se non assumevano funzioni dirigenti erano tuttavia una forza consistente per, diciamo, dare anche una legittimità sociale al movimento, no? Che una cosa, un movimento che sarebbe stato un movimento legato soltanto agli uomini, un'altra cosa, un movimento che aveva anche l'appoggio delle donne, che significava l'appoggio dei sentimenti, cioè e di tutto il tessuto ampio che socialmente i sentimenti assicurano ad una persona. Quindi pensate, è un fenomeno che andrebbe studiato, così come andrebbe studiato il fenomeno più recente della formazione di una specie di manageriato mafioso di tipo femminile. Anche questo è un fenomeno che andrebbe studiato. Quindi la mafia crescendo mentre insieme a una società che cambia ha acquisito anche in qualche modo certe quote di paradossale femminismo, rendendo possibile alle donne la partecipazione diretta e talvolta con un ruolo dirigente alle attività mafiose, e questa è un'altra cosa che andrebbe studiata, no? E l'altra domanda, mafia e democrazia cristiana, DC, beh, è una questione interna alla più ampia questione del rapporto mafia e politica, e poiché la mafia ha sempre avuto la tendenza, anzi la, più che una tendenza è stata una strategia, quella di occupare le posizioni di potere e stringere rapporti organici con il potere politico e possibilmente di controllarlo, la mafia ha assunto storicamente nel tempo vari alleati politici, che sono stati originariamente per poco la destra storica, poi la sinistra parlamentare, quando la sinistra diventò potere, e poi il quadro dei liberali giolittiani, no? Ma non disdegnavano anche certe forze di democrazia radicale, alle quali tentavano, quando la cosa sembrava interessante, di collegarsi. E nel secondo dopoguerra, dopo l'affermazione netta della Democrazia Cristiana come partito di governo e come partito egemone, la mafia ha avuto tutto l'interesse a stabilire un collegamento organico con questo partito, no? In certo senso ad invaderlo, e l'invasione è stata talmente rilevante che intere correnti di questo partito sono rappresentabili come delle aree di mafia politica vere e proprie, no? Oggi le cose sono in movimento e può darsi, con la disgregazione dei partiti tradizionali, con la formazione dei nuovi, anzi non può darsi, ma è una certezza, che la mafia si stia impuneando un po' in tutti in modo trasversale, no? Perché data anche la riduzione delle tradizionali differenze destra-sinistra e quindi delle tradizionali, diciamo, opposizioni, definizioni ideologiche che regolavano il conflitto sociale o che definivano il conflitto sociale, la mafia può trovare conveniente di volta in volta trovare agganci, avere agganci e esercitare influenze su partiti i più disparati, a prescindere dalle loro etichette e dalle loro ufficiali ispirazioni, no? Delle ufficiali ispirazioni ideali, tenuto conto del fatto che oggi le aspirazioni ideali ce ne sono sempre meno, e sono invece prendenti le aspirazioni alla pratica e alla gestione degli affari, no? Va bene, allora se c'è qualche altra domanda, e quindi non possiamo un po' di pazienza adesso, con il rispetto anche per i vostri colleghi collegati, però nel giro di 5 minuti finiamo, prego Gianni.
Allora, una domanda dell'Istituto Carducci di Comiso. Alla luce di quanto esposto, la mafia è dunque da considerarsi uno Stato nello Stato o si identifica con lo Stato? Poi abbiamo un attimo un'altra domanda in videoconferenza. Maiorana.
Di quale città?
Palermo, credo.
Ah, di Palermo.
Catania. Maiorana, pronti?
Essere Maiorana di Cantania la Volta.
Puoi ripetere per favore?
Catania.
Allora, Sant'Agata di
Vigilio. Dalla scuola di Cantania la Volta, essere Maiorana.
Ok.
Volevo chiedere come è avvenuta la trasformazione terminologica da donna a boss.
Da donna a boss.
Da donna a boss.
Ah, la donna boss, va bene, anche la donna boss è una donna, non è che cambia sesso, no?
Da donna boss.
Sì, da donna boss, anche quando è boss è sempre donna. Certo. Questo. questo è sempre, diciamo, magari non è in gonnella perché c'ha i pantaloni, però perché ora si usa
la
cavella. Con di silenzio è finito. Aspetta, Gianni.
Prima domanda dal liceo Umberto di Palermo, si parla tanto di giustizia, come mai molti membri della giunta della regione Sicilia sono indagati per mafia?
Questo bisogna chiedere a loro, non è che lo devi chiedere a me.
Ultima domanda.
Un amico nostro da
qua. Istituto Ixar, Paolo Cascino, quinta tier. Io volevo. Non ho scritto niente, naturalmente. Volevo soltanto applicare un pensiero. Naturalmente sarà compito nostro, dei giovani, cambiare questa situazione, perché naturalmente siamo proprio noi. E volevo chiedere due cose. Pertanto, a noi giovani comunque prettamente mancano delle figure portanti, delle figure che siano guide, come faccio un esempio, come un Paolo Borsellino, come gente che ha fatto veramente tanto nella lotta contro la mafia. Noi al giorno d'oggi. Ora, volevo fare questa domanda. Chi abbiamo come guida?
Va bene. Allora, l'onore al professore Giuseppe Carlomarino di chiudere questa mattinata. Io vi ricordo il prossimo appuntamento, che è il 27 novembre, martedì 27 novembre, alle ore 9, che stamattina c'è stata qualche scuola che ha invocato. Vi faremo pervenire, ovviamente, se ci sono altre indicazioni, il questionario di cui già vi ho parlato. Vi inviteremo, chi vuole partecipare naturalmente, 15 novembre alla presentazione del libro di Monticciolo e Basile, che era il figlio di un pentito, cioè sull'uccisione da parte di Monticciolo del piccolo Giuseppe Di Matteo, che è una delle storie appunto esegrante della mafia, Cosa Nostra, della mafia. La parola al professore Giuseppe Carlo Marino, prego.
Beh, guardate, mi pare che tra tutte le domande interessanti tutte è quella, diciamo, che ha una maggiore valenza storica, storiografica, è quella sul rapporto mafia-Stato.
Arrivo un chiarimento al 90. Il
chiarimento per la domanda di poco fa, e la domanda era da don a boss, non
da donna.
Da don.
Cagna. Sì, va bene, ma il concetto era
diciamo la risposta era scherzosa, no? E volevo dire che anche le donne mafiose sono donne, no? Anche se diventano boss, no? Questo volevo rimarcare. Donne, eh? E la domanda che mi pare che abbia più spessore storiografico è quella che mi chiedeva se la mafia è Stato o antistato. Stato o antistato. Se è contro lo Stato o è uno Stato dentro lo Stato. E questa domanda, diciamo, è quella che intorno alla quale si arrovellano anche gli interpreti della mafia. In fondo, dare una risposta piuttosto che un'altra può stabilire due diverse piste interpretative. Io come rappresenterei la questione del rapporto tra mafia e Stato, e quindi che risposta darei alla domanda se la mafia si può considerare uno Stato dentro lo Stato o un antistato, no? Mi immaginerei la mafia come una specie di cerchio, lo Stato come un altro cerchio, no? Con queste due immagini identificherei due ordinamenti, perché anche la mafia ha un suo ordinamento. Ora, questi due, l'aspirazione della mafia e dello Stato reciproca è quella di fare coincidere i due cerchi, in modo che se prevale lo Stato elimina la mafia, no? Se prevale la mafia stessa diventa Stato, no? Ma più spesso si dà il caso di una intersecazione di questi due, di questi cerchi. Cioè accade quello che accade quando c'è l'eclissi di sole o l'eclissi di luna, che noi vediamo le due sfere che si avvicinano e poi si coprono parzialmente, no? E si crea via via il buio fino al buio completo quando i due oggetti celesti si sovrappongono. Quindi vedrei il rapporto come un rapporto di questo tipo nell'arte, cioè l'ordinamento mafioso, chiamiamolo così, per la mafia, e tenta di occupare il più possibile dell'ordinamento statale e riesce a stabilire delle intersecazioni che sono appunto i rapporti tra mafia e politica, quelli che chiamiamo i rapporti di contiguità e i rapporti di complicità. Il resto rimane libero e dovrebbe poter essere il terreno della lotta contro questo fenomeno, questo processo. Ma in certe particolari fasi storiche l'intersecazione è così ampia da ridurre al minimo lo spazio della società civile ed aumentare enormemente lo spazio delle contiguità e delle complicità. Quindi dipende a noi, da noi, dalle nostre lotte, fare in modo che lo spazio della questa intersecazione dei due cerchi nei quali ho rappresentato la situazione sia uno spazio sempre più ampio, fino a impedire che addirittura avvenga qualsiasi intersecazione, no? Allo stato attuale però le intersecazioni sono molto rilevanti, e tanto più rilevanti quanto meno vengono evidenziate. Guardate, queste cose non le dico solo io, lo dico anche quelli che professionalmente si occupano di mafia. C'è un mio libro che uscirà fra poco, che purtroppo ha in copertina proprio Palermo Corleone con due frecce stradali, no? Che è un libro sulle stragi in Sicilia. Ora, le stragi in Sicilia sono finite con le stragi mafiose degli anni 90 o ci troviamo in una fase che sta preparando chissà qualche altra esplosione? Perché la mafia è silente oggi? Beh, il magistrato Antonio Ingroia, che chiude questo libro, perché è un libro a più voci, questa Sicilia delle stragi, no? E purtroppo scrive che siamo passati dal terrore delle stragi mafiose alla angoscia delle della mafia silenziosa, della mafia silenziosa. Capito? Stiamo vivendo questa situazione, voi lo avvertite, è nell'aria. Per questo si fanno queste operazioni antimafia, per questo il centro La Torre le promuove, e per questo penso con grande senso civile voi partecipate e avete la possibilità di continuare la vostra partecipazione scrivendo le domande al sito che vi indicava il Dottor Monaco e sicuramente vi sarà data risposta.
Bene, grazie, con questa immagine geometrica e quasi la più idea del professore Romanino vi saluto, ringraziamo tutti, ci vedremo ai prossimi incontri. Grazie.